credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Oggi presentiamo un volume dal titolo Le Difettose, un volume edito da Einaudi di cui è autrice Eleonora Mazzoni, che è con noi in studio. Benvenuta.
Grazie.
Eleonora Mazzoni è una amica prima di tutto.
È vero, da tanto tempo.
Ed è una bravissima attrice oltretutto, quindi anche i nostri ascoltatori hanno avuto modo di ascoltarla in diverse riduzioni radiofoniche, perché ci è capitato appunto di collaborare insieme. E questo è il tuo primo romanzo. E come sei passata dal teatro alla letteratura? Come è stato questo passaggio di espressione?
Tu sai che io ho fatto il liceo classico e sono laureata in lettere moderne, quindi ho sempre amato leggere tanto, quindi prima di tutto ero una lettrice, e ho sempre amato anche scrivere. Però non ho mai pensato di scrivere un romanzo. Credo che sono passata alla scrittura perché avevo una storia da raccontare, quindi è stata la storia che mi ha portato a scrivere e non l'idea di scrivere un romanzo in astratto.
E la storia da raccontare era il tuo desiderio di diventare madre.
Sì, quindi il libro, che non è autobiografico, ci tengo a precisarlo, perché comunque ho costruito proprio il plot, i personaggi, come se fossero qualcosa d'altro da me. Anzi, in questa distanza ho trovato la possibilità di essere ancora più autentica, quindi li ho cesellati come se fosse un personaggio da fare in teatro, in cui tu ci metti il tuo vissuto. Ma anche parlando di marziani, secondo me uno ci mette il proprio vissuto, si parte da se stessi. Però poi le ho viste agire e mi hanno indicato loro un percorso. Però, pur non essendo autobiografico, nasce da un'esperienza molto forte della mia vita, che era appunto la ricerca di un figlio che faticava ad arrivare. E quindi ho creato questo personaggio che intorno ai 35-36 anni, quindi un po' in ritardo rispetto alla vita, trova un compagno finalmente con cui decide di fare un figlio e non ce la fa. Una donna che invece è abituata a vincere, cioè a porsi degli obiettivi e a realizzarli. Cioè, ho costruito un personaggio di donna vincente che ha tutto, ha quasi tutto, e in quel quasi c'è il suo dramma.
Io credo che uno degli aspetti più interessanti del romanzo è proprio questa fragilità che si intuisce in una donna sicura. È una donna che ha raggiunto un'età che, usando forse un'espressione banale, possiamo definire un'età critica, ed è un'età nella quale si fanno dei bilanci. E proprio facendo questi bilanci, questa donna scopre di essere, infatti lo scrivi appunto in una pagina del libro, scopre di essere in credito con la vita. Che cosa le manca?
Io credo che a fare i conti non tornino mai, se le fai in questo, come le fa lei. E il romanzo poi è come se volesse tracciare un percorso alternativo, cioè che forse i bilanci non vanno fatti così. C'è tutta, si ricordi quella pagina sul tempo in cui lei dialoga con Seneca, perché lei dice proprio: mi sento in ritardo con la vita, con gli appuntamenti importanti della vita, non soltanto legata al figlio. È come se il figlio le facesse riemergere qualcosa che è in tutti noi, cioè il desiderio del figlio diventa secondo me il desiderio in generale, quindi il rapporto che noi abbiamo tra realtà e nostri desideri. Era questo l'aspetto che mi interessava indagare con il romanzo.
Certo. Volevo solo specificare una cosa: il dialogo con Seneca non nasce a caso, nel senso che il personaggio è una professoressa di latino, quindi ha anche una certa dimestichezza con i classici latini, appunto. E questo dialogo nasce da un'opera di Seneca ben precisa.
Sì, sì. Diciamo che l'opera che ho analizzato maggiormente sono le Lettere a Lucilio, anche tenendo però in considerazione anche tutta l'opera generale di Seneca. Seneca è il suo autore preferito, quindi è uno che lei insegna ed è il suo autore preferito, però durante il romanzo è come se le parole di Seneca cominciassero a risuonarle diversamente, quindi non fossero soltanto le lezioni, seppur affascinanti e sapienti, che lei fa ai suoi studenti, ma diventassero veramente gravide di vita. Cioè lei comincia a vedere i suoi studenti per quello che sono, il suo studente preferito, che fino a quel momento lì è come se l'avesse amato, ma in realtà in maniera astratta, era più un bisogno suo, ma non l'ha mai visto veramente per quello che è. Piano piano, attraverso il dolore che lei prova e attraverso anche questo desiderio che non si riesce a realizzare, è come se si svelasse la realtà che ha di fronte, cioè la riesce a vedere per quello che è, e quindi a parlare veramente a questa persona, a sentire la sua fragilità, cioè la fragilità della protagonista la mette in contatto e la apre nei confronti delle fragilità che hanno tutti gli esseri umani.
Certo.
Perché difettosi in realtà non è che si è soltanto perché non si riesce a fare un figlio. Lei dice a un certo punto: noi difettose rispetto alle madri secondo natura che riescono a figliare facilmente. In verità il difetto è un po' all'origine di tutti gli esseri umani.
Il difetto è la mancanza.
Esatto, è la mancanza, e con questa va fatto il conto vero.
Certo.
Quindi non facendo, lei in questo dialogo, che pure trovo parte divertente ma anche interessante, quando parla appunto con Seneca del fatto che è in ritardo, di trovarsi come un'età anagrafica un po' differente rispetto a quello che poi uno ha realizzato nella vita. E lei dice: ma dove l'ho perso? Dove è andato tutto questo tempo che non mi ritrovo? E comincia a fare il calcolo proprio anche del tempo perso, perché Seneca dice: non ne abbiamo poco, ne sprechiamo molto. Comincia a fare il calcolo, allora stando con quel ragazzo lì che non mi ha dato niente, facendo delle lezioni senza tanta passione, fa il computo, però alla fine non si trova più ricca, anche avendo considerato il tempo che ha perso, perché, come dire, bisogna considerarlo in un altro modo, anche il tempo.
Certo.
Tutto il romanzo è una riflessione sui grandi temi dell'esistenza, cioè il tema del tempo, il tema della nascita, del concepimento, dell'inizio della vita, della morte, perché poi ci sono i nonni, no? Il
sì.
ricordo dei nonni, quindi attraverso, che sono tutti morti, soprattutto la nonna che lei ha amato Terribile. Molto, che è stata la sua madre vera in fondo. Certo, sempre con una grande dissimulazione. Io volevo fare un romanzo lieve, quindi non dicendo adesso parlo dei grandi temi della vita, però è come se si sentissero queste cose, almeno spero,
queste vibrazioni. Certo, che rimandano. Esattamente. Ma un'altra cosa che mi sembra nel tuo romanzo esca fuori, e anche lì non perché sia così esplicitato, ma semplicemente perché proprio appunto leggendolo ci si rende conto, no, di questa sfumatura, è il fatto che questa donna che desidera essere madre scopre in realtà di essere figlia, cioè di essere frutto di una maternità mancante, di essere una figlia che manca di qualche cosa, nei confronti quindi appunto di questo tema della maternità, che non appare soltanto come desiderio, no, della protagonista, ma anche come di un rapporto che in qualche modo la precede, sia con la madre così eletta, sia con la madre così che lei si è scelta, cioè appunto la nonna Rina, sia con la madre effettiva
sì.
della protagonista.
È un po' anche una riflessione in questo senso qua, perché poi io addirittura dico che la madre di Carla a sua volta è stata una figlia con delle mancanze nei confronti di nonna Rina, che invece è stata un'ottima madre per putativa, per è come se di madre in figlia si può trasmettere un'affettività, una distanza, un vuoto, perché, come dire, madre non si è naturalmente, ma lo si diventa, e quindi la maternità è una categoria dello spirito, e trovo che possono essere madri tutte le donne che non hanno avuto figli, anche, o che non li hanno potuti avere, o che hanno deciso di non averli per tanti motivi. Questo figlio fa fatica ad arrivare, ma lei diventa lo stesso madre di se stessa, poi di sua madre, che nel frattempo sta invecchiando, e quindi lei, come dire, si apre poi nei confronti di questa madre
sì.
che forse non è stata ottima, ma che di cui capisce anche di lei la fragilità e le motivazioni,
sì.
perché poi anche, insomma, c'è tutto il plot che tu sai, quindi senza svelarlo, comunque la nonna ha avuto anche lei un momento di grande lutto, di depressione, e in quel momento lì è nata la figlia, che però non è riuscita a riportarla alla vita, perché a volte non riesce neanche la cosa più bella del mondo, che è avere un figlio.
Certo. C'è un po' in tutti i personaggi una sorta di ansia, comunque di volontà di aiutare, però di non essere in effetti in grado di farlo, perlomeno di non riuscire a farlo al momento giusto, al momento in cui servirebbe. Per esempio sto pensando al personaggio di Marco o alla stessa madre della protagonista, che è proprio nel momento in cui servirebbe il loro aiuto. Sono lì apposta per questo, ma proprio nel momento in cui servirebbe il loro aiuto è come se mancassero. Anche questo è un po' uno dei misteri poi della vita.
Sì, assolutamente. La nostra incapacità, a volte sono delle incapacità, a volte sono delle difficoltà, ad esempio nella comunicazione, che ci fanno, come dire, essere un po' parchi e mancano quelle parole. Ad esempio, a me piace molto quel pezzo in cui lei dice che in realtà la madre le ha sempre detto come sei brava, perché lei è sempre stata appunto una vincente fin da piccola, quindi una bravissima a scuola, una che ha sempre combattuto e ha sempre ottenuto, e la madre questo l'ha riconosciuto, però non le ha mai detto quanto ti voglio bene, quanto ti amo, e in realtà lei ha aspettato tutta la vita questa parola e si è sempre sentita dire quanto sei brava, che è già una cosa ottima, però non è la parola giusta. Quindi sì, è come gli incontri, certo, che mancano.
Sì. Quella è una pagina, quella conclusione di capitolo da cui sì, fai riferimento, e lo confesso, mi ha fatto piangere leggendo. Capisco che per te sia un punto fondamentale del romanzo, perché lo è per il vissuto di ciascuno, credo.
Sì.
E arriva in maniera... arriva in maniera molto, molto forte. Quindi...
Sì. Come poi lei debba anche fare i conti con, ad esempio, le parole che le ha insegnato la madre, che lei ha introiettato dentro di sé: riuscire, farcela,
certo,
ottenere promozione, esami, parole d'acciaio, lei dice, che in questo momento non le servono, perché lei proprio in quel momento non ce la fa, fa la cosa più naturale del mondo, cioè un figlio. In quel momento lì lei ha bisogno di imparare nuove parole, che un po' le ha insegnato la nonna, ma ha bisogno di ampliare il suo vocabolario, e quindi è come se fosse la ricerca di altre parole, di altri modi, di un altro alfabeto,
certo,
non soltanto...
Così come d'altronde quell'espressione come sei brava, no? Dicevamo, è in fondo l'unico modo che la madre ha di esprimere esattamente quello di cui la figlia ha bisogno, proprio quell'affetto, no, che la figlia in qualche modo le richiede, soltanto che la madre non ha un altro vocabolario, cioè non è in grado, perché lei stessa, probabilmente mancante appunto di questa cosa per l'educazione che lei ha ricevuto, è incapace di esprimerlo in un altro modo, di renderlo più esplicito di come fa. Tant'è vero che una volta che invece riesce ad esprimersi in un linguaggio più simile a quello di sua figlia, cioè quando le manda un SMS, la figlia resta quasi stupita, no? Si domanda ma come parla, perché proprio non si aspetta questo tipo di verbalizzazione di questo sentimento.
E mi piaceva questa riappacificazione, perché come dire, se ti riappacifichi con il tuo passato, con tua madre, ma con il proprio passato in generale, hai la possibilità di rinascere. Come dice nonna Rina, si nasce due volte nella vita. Quando trovi il tuo posto nel mondo è la nascita più vera. Quindi è come se lei alla fine appunto si partorisse e rinascesse, ed è pronta poi per affrontare diversamente le cose. Era questo percorso che volevo far fare, insomma, la protagonista e io con lei.
Certo. E c'è un altro aspetto del tuo romanzo che trovo particolarmente interessante, e cioè il fatto che questa donna così sicura, no, come l'abbiamo definita prima, non soltanto mostra le sue fragilità, ma parla di sé, lei che è così abituata a piacere, così abituata anche a sedurre, parla di sé con una disarmante sincerità, al punto da leggere questi espedienti, diciamo appunto, della seduzione quasi come dei mezzucci ai quali non ha più nemmeno voglia di ricorrere, proprio perché è come se ci fosse in lei una ricerca, un'ansia maggiore di autenticità. Ed è questo che la muove soprattutto.
Grazie, sì, ci tenevo a questa cosa che hai detto tu. Sì.
Ed è un romanzo che ti ha dato anche moltissime soddisfazioni, perché è stato presentato di recente anche qui a Roma con grande successo. È edito da una grandissima casa editrice, l'Einaudi, e ha ricevuto numerose recensioni.
Sì, devo dire che a parte ho avuto tantissime interviste, articoli, inaspettati su riviste, su quotidiani, settimanali, sono andata spesso in radio, in televisione, e poi ricevo tantissime mail attraverso il mio sito, che è www.ledifettose.it. Mi arrivano tantissime mail da parte di lettrici, lettori, e questo anche con Facebook, con Twitter, e questa è veramente forse la cosa più appagante, devo dirti la verità, perché ho sentito a volte lettere lunghe.
Hai toccato le persone.
Guarda, sì. Questo devo dire è il motivo, cioè, di felicità più grande.
E devo dire che non è così lontano dal mestiere d'attrice, cioè dal fatto di toccare emozionalmente gli spettatori quando sei sul palcoscenico, o appunto i lettori attraverso il volume. Alla fine è un contatto umano, è un'esperienza umana che passa, no?
Sì, io diciamo che anche come attrice, diciamo, il mio modo di fare l'attrice era questo, quindi in realtà sono come due vasi comunicanti. Credo che un'arte arricchisca l'altra, e veramente si servano per questo obiettivo qua, cioè la comunicazione. Trasmettere qualche cosa, come dire, fermare una persona e dire: guarda, ti devo dire una cosa molto importante. Vorrei che fosse sempre così. A volte, sai, invece succede che uno magari scrive dei libri che non sono poi così essenziali, a volte anche per campare, che ne so. Spererei di scrivere nel momento in cui ho qualcosa veramente da dire, quindi di poter fermare le persone, come idealmente dire: ti vorrei raccontare questa storia, la vorrei raccontare proprio a te, ci certo. tengo a raccontartela.
Certo. E in un mondo che continuamente ci invita ad essere completi ed efficienti, riconoscere di essere invece difettosi e quindi mancanti mi sembra un'espressione di onestà veramente
sì.
bella e commovente.
E questo era proprio l'aspetto che mi interessava, cioè in una società che comunque ha sacralizzato i desideri, io credo che bisogna partire dai desideri, però come dire, questa riuscita, questa efficienza, questo farcela, questa competizione, questo paragone continuo che facciamo tra noi e gli altri, che avranno sempre più di noi, perché ormai la platea è mondiale, mentre un tempo se tu diventavi, che ne so, il farmacista del paese, eri una persona riuscita. Adesso non ti basta più niente, perché ci sarà sempre qualcuno nella globalizzazione, quindi davanti alla platea del mondo, che ha qualcosa certo. più di te. Quindi questo crea un'ansia, che io tra l'altro ho visto esattamente questa ansia nelle donne che non riescono a fare figli, che ormai è sempre più frequente, proprio per un certo. fatto che la razza nostra si sta, per modo di vivere, per stress, per inquinamento, non si sa neanche totalmente, però c'è un isterilimento della razza occidentale. E proprio anche sul fatto di fare figli entra, come dire, una dinamica di riuscita, di efficienza, che ti può addirittura drogare. Infatti ho trattato questo desiderio quasi come una droga,
certo.
cioè come se tu fossi drogato, che devi fare, altrimenti non ti senti realizzato. Mm-hmm. Invece forse la realizzazione sta in un'altra alchimia,
esatto.
come dire.
È quasi in un riconoscimento, no? di poter rimanere anche incompleti.
Sì, 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 sì.
Grazie dunque ad Eleonora Mazzoni di questo bellissimo libro, grazie di essere stata in nostra compagnia a condividere con noi questa esperienza.
Grazie a te, grazie a voi.
E vi ricordo dunque il titolo del romanzo, che è Le difettose, per la casa editrice Einaudi, ne autrice appunto Eleonora Mazzoni. E adesso presentiamo un volume che è uscito da poco nelle nostre librerie, che ha già ottenuto un grandissimo successo, è edito dalla Spelling & Kupfer ed è il nuovo romanzo di Sveva Casati Modignani, dal titolo Leoni. Sveva Casati Modignani è nostra ospite al telefono, benvenuta.
Bentrovati.
Dunque, lei racconta in questa storia, naturalmente, questo romanzo racconta naturalmente la storia di questa donna un po' misteriosa, un po' straniera, ma non soltanto perché è di origine francese, ma anche perché in qualche modo è estranea a questo ambiente, a questa famiglia nella quale è entrata. Ma racconta la storia di tante donne in realtà, no? Mi sembra che poi si ramifichi.
Delle donne e anche degli uomini di questa famiglia. Uh-huh. Ed è una storia che molto spesso si nutre di silenzi su tante parti importanti della vita di ognuno dei protagonisti. Ognuno di loro custodisce un segreto, e vuoi per pudore, vuoi per non turbare l'equilibrio delle cose, vuoi per un perbenismo imperante, si tace. In questa famiglia, bella, positiva anche, tuttavia ci sono turbamenti sotterranei, per cui l'idea che ti dà è quella di un lago dalle acque tranquille, poi sotto la superficie di questa tranquillità ci sono sconvolgimenti sotterranei, però sempre taciuti.
C'è addirittura uno dei personaggi che appunto ad un certo punto dice appunto: io faccio parte di questa famiglia e come sai appunto noi tacciamo, è proprio l'abitudine, quasi la legge appunto che
non è però alla fine così, così brutta come abitudine. Di fronte a un certo malcostume imperante che è quello dello sbracco totale, io preferisco
questa discrezione,
un dignitoso silenzio.
Leoni in particolare ha un segreto che lei mantiene appunto in silenzio per tanti anni, un segreto molto romantico. Vuole raccontarci qual è?
Ma Leoni ha una storia bella, intensa, profonda e forse anche in parte sognata con un connazionale che vede, che incontra un solo giorno all'anno per poche ore da 28 anni ed è quello che le consente di continuare a vivere tranquillamente per gli altri 364 giorni dell'anno. Lei è una mamma stupenda di 5 figli, lei farebbe figli in continuazione perché l'idea di dare la vita le piace molto e può anche permetterselo perché è una signora privilegiata. È una manager straordinaria, una moglie ineccepibile e con questa parentesi molto molto segreta che però alla fine insomma in qualche modo si risolve, anzi si risolve molto bene.
Certo. Beh, non vogliamo anticipare no. Naturalmente il finale del romanzo, ma alle volte appunto custodire un segreto significa si può custodirlo anche per amore fondamentalmente.
Ma certo.
Sì. Le volevo chiedere, lei di queste donne, no, di questi personaggi che compongono questo mosaico così, così ricco del romanzo, ce n'è una che preferisce?
Ah sì, a me piace la figura femminile più strampalata, più schizzata di tutte, che è la vecchia matriarca Bianca Crippa, che ha sposato poi il Amilcare Cantoni, che dà un grande impulso a questa azienda di rubinetti. Bianca Crippa è pazza totale, ma è una donna di un fascino, di una attrattività, di una sincerità spesso sconcertante. Bianca mi è piaciuta tantissimo, come mi piace Leoni, perché anche Leoni è una donna tosta, uno che morde la vita, che tutto quello che ha avuto non l'ha avuto per dono celeste, ma se l'è sudato davvero giorno dopo giorno.
In queste donne che lei descrive ci sono donne che lei conosce? Cioè come crea i suoi personaggi?
Dunque, ogni personaggio racchiude in sé persone che ho incontrato e conosciuto, una o più di una. Io sono milanese, vivo a Milano, conosco l'Interland, la Brianza, conosco queste grandi famiglie di industriali, non sempre di onestà specchiata. Allora intanto mi è piaciuto fare una famiglia di industriali onesti. Il patriarca dice: date a Cesare quel che è di Cesare, e questo per troppi anni non è stato fatto, e questo credo ci ha portato attualmente a subire una crisi ancora più consistente, ancora più importante di quella del resto d'Europa. Quindi è un mondo che conosco i caratteri, conosco le persone, gli umori, i temperamenti, e queste cose poi le ho un po' tradotte raccontando questa borghesia opulenta.
Bene, allora grazie di essere stata in nostra compagnia. Ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo del suo romanzo, Leoni, che è edito dalla Sperling & Kupfer, e grazie a Sveva Casati Modignani di essere stata in nostra compagnia.
Ma grazie a voi per avermi accolta.
Arrivederci.
Buona giornata, grazie.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.